Vogliamo aprire la nostra Bibbia nella lettera di Paolo a Tito, al capitolo 3. Lettera di Paolo a Tito. Capitolo 3. Dal versetto 3, leggiamo, al versetto 10 o 11. Tito 3, dal verso 3, dice così: anche noi infatti un tempo eravamo insensati, ribelli, erranti, schiavi di varie concupiscenze e voluttà, vivendo nella cattiveria e nell'invidia, odiandoci gli uni gli altri. Ma quando apparvero la bontà di Dio, il nostro Salvatore, e il suo amore verso gli uomini, Egli ci ha salvati, non per mezzo di opere giuste che noi avessimo fatto, ma secondo la sua misericordia, mediante il lavacro della rigenerazione e il rinnovamento dello Spirito Santo, che Egli ha copiosamente sparso su di noi per mezzo di Gesù Cristo, il nostro Salvatore, affinché, giustificati per la sua grazia, fossimo fatti eredi della vita eterna, secondo la speranza che abbiamo, sicura è questa parola, e voglio che tu affermi con forza queste cose, affinché quelli che hanno creduto in Dio abbiano cura di applicarsi a opere buone. Queste sono le cose buone e utili agli uomini. Ma evita le discussioni stolte, le genealogie, le contese, le dispute intorno alla legge, perché sono inutili e vane. Evita l'uomo settario, dopo una prima e una seconda abolizione, sapendo che un tale è pervertito e pecca condannandosi da se stesso.
Tito,
capitolo 3, dal versetto 3 al versetto 11, abbiamo letto. La domanda di stasera è: come si fa a non innamorarsi di Gesù? E cercando nel mio cuore di poter parlare stasera ad ogni persona che magari ha già un'esperienza profonda con Dio da anni, e chi è magari qui per la prima volta, che è venuto a trovarci, e quindi cercare di conciliare un discorso che in un modo o in un altro possa arrivare a ogni singola persona. L'unica cosa che ci può conciliare tutti quanti è la persona stessa di Gesù. Gesù è la persona che mette d'accordo tutti un pochettino, di tutte le esperienze, di tutte le età. Vorrei rileggere insieme a voi il versetto 4, quando dice: ma quando apparvero la bontà di Dio, il nostro Salvatore, e il suo amore verso gli uomini, Egli ci ha salvati, non per mezzo di opere giuste che noi avessimo fatto, ma secondo la sua misericordia, mediante il lavacro della rigenerazione e il rinnovamento dello Spirito Santo, che Egli ha copiosamente sparso su di noi per mezzo di Gesù Cristo, il nostro Salvatore, affinché, giustificati per la sua grazia, fossimo fatti eredi della vita eterna secondo la speranza che abbiamo. Mi piace molto qua Paolo quando dice: sicura è questa parola e voglio che tu affermi con forza queste cose. Stasera voglio affermare con forza quella che è, crediamo sia la verità. La verità non è una dottrina, la verità non è una comunità, la verità non è una religione, la verità non è un sistema di idee o un'appartenenza ideologica a qualche denominazione di qualche tipo. La verità è la persona stessa di Gesù. Come si fa a non innamorarsi di Gesù? Quando leggo i Vangeli, più avanti vado negli anni, e più mi rendo conto, leggendo i Vangeli, di quanto fosse stato facile in quel tempo a innamorarsi di Gesù. Chi è che non seguiva Gesù? Chi è che non si innamorava di una persona che guariva gli infermi, mondava i lebbrosi, cacciava i demoni, risuscitava i morti, dava la vista ai ciechi, l'udito ai sordi, che restaurava la vita delle persone, dichiarava l'amore di Dio e il perdono per ogni persona, in ogni circostanza e in ogni situazione, che difendeva gli oppressi, che incoraggiava coloro che erano condannati e giudicati dagli altri, che altri volevano lapidare o volevano fare fuori, volevano eliminare, Gesù si metteva quasi come scudo umano. Colui che ha riconciliato il popolo in se stesso, che ha fatto cose folli. A volte noi non ci rendiamo conto di chi fossero le persone che lui ha scelto, chiamandole discepoli, chiamandoli apostoli. Pensate insieme che Gesù ha messo persone come, Pietro, che era un pescatore, Simone lo Zelota, che era letteralmente il cecchino, il braccio armato degli ebrei del tempo, erano quelli che facevano gli agguati ai romani per ucciderli, o li massacravano di botte. Simone lo Zelota apparteneva a quella frangia di persone che facevano gli agguati ai soldati romani per ucciderli, perché odiavano i romani. E nella stessa squadra lui mette Matteo Levi, un ebreo che lavorava per i romani e gli spillava i soldi delle tasse agli ebrei. Gesù è riuscito a mettere insieme persone di incredibile che si odiavano gli uni gli altri e ha dato loro una causa per la quale vivere, che era cambiare il mondo in maniera definitiva attraverso il messaggio dell'amore. Ora, una delle cose che mi ha sorpreso l'altro giorno mentre stavo leggendo Tito, che alla quale non avevo mai riflettuto, io comprendo questo concetto, ma è bellissimo quando lo Spirito Santo ti parla leggendo delle cose che hai letto da 30 anni e tu dici, ma è 30 anni che le leggo, sono sempre state là, non l'avevo capita. E con tanta semplicità lo Spirito Santo le porta alla luce e te le scolpisce nel cuore. Quando qua al versetto 4 Paolo parla di Gesù e lo chiama Gesù, Paolo chiama Gesù la bontà di Dio. Versetto 4: ma quando apparvero la bontà di Dio, il nostro Salvatore, e il suo amore verso gli uomini, Paolo chiama Gesù la bontà di Dio. Paolo chiama Gesù l'amore di Dio. La bontà di Dio che è apparsa a tutti gli uomini. Una delle fortezze mentali più assurde da distruggere, abbattere nella mente delle persone è l'immagine sbagliata che hanno di Dio. Ed è una delle fortezze più incredibili che devono essere distrutte. Paolo dice una cosa, guardate insieme a me in 2 Corinzi al capitolo 10, dal versetto 3 in poi, dice una cosa, 2 Corinzi 10:3, dice: infatti se camminiamo nella carne, non guerreggiamo secondo la carne, perché le armi della nostra guerra non sono carnali, ma potenti in Dio a distruggere le fortezze, affinché distruggiamo le argomentazioni e ogni altezza che si eleva contro la conoscenza di Dio e rendiamo sottomesso ogni pensiero all'ubbidienza di Cristo. Quante volte abbiamo letto certe cose, certi messaggi, certe parole, certi versetti, attribuendo questa parola alle fortezze al diavolo e non ci rendiamo conto che in realtà Paolo sta parlando della nostra mente. E tutto parte da un pensiero. Quando un pensiero sbagliato si insinua nella nostra mente, questo pensiero crea delle altezze, cioè il pensiero diventa un pensiero dominante, qualcosa che attira la nostra attenzione. E Paolo dice, quando c'è un pensiero che attira la nostra attenzione, questo crea delle argomentazioni, quindi il nostro parlare continuamente è determinato da quel pensiero, quelle argomentazioni determinano e creano delle fortezze. E non c'è niente di peggio di avere delle fortezze con un'immagine sbagliata di Dio nella nostra mente. E Gesù è venuto nel mondo per dare la giusta immagine di Dio. Guardate in Giovanni al capitolo 1, Gesù è venuto e ha letteralmente distrutto e disintegrato ogni fortezza nella mente delle persone che chiaramente lo desideravano e ha demolito la falsa immagine di Dio nel cuore e nella mente delle persone. Giovanni 1:1 dice così: nel principio era la parola era presso Dio, la parola era Dio. Versetto 14: la parola si è fatta carne ed ha abitato tra di noi, e noi abbiamo contemplato la sua gloria come gloria dell'unigenito proceduto dal Padre, piena di grazia e di verità. Guardate il versetto 16. E noi tutti abbiamo ricevuto dalla sua pienezza grazia sopra grazia, poiché la legge è stata data per mezzo di Mosè, ma la grazia e la verità sono venute per mezzo di Gesù Cristo. La legge, la legge è stata data, ma la grazia è venuta. Comprendete la differenza? La legge è stata data tramite Mosè, ma la grazia è venuta. La grazia non è un insegnamento, non è una dottrina, la grazia è la persona stessa di Gesù. Quando la Bibbia dice la grazia e la verità sono venute, in realtà nel testo greco non dice sono venute. Nel testo originale dice la grazia e la verità è venuta. Ne parla al singolare. La grazia e la verità sono una stessa cosa, un'unica cosa, ed è la persona stessa di Gesù. Paolo chiama Gesù la bontà di Dio che è apparsa a tutti gli uomini. Paolo chiama Gesù l'amore di Dio che è stato manifestato a tutti gli uomini. Giovanni chiama Gesù la grazia di Dio che è venuta nel mondo. E vedete, Gesù ha fatto conoscere finalmente come è Dio realmente. Guarda il versetto 18, dice così: nessuno ha mai visto Dio. Dillo insieme a me: nessuno ha mai visto Dio. Sapete di che cosa mi parla questo? Che neanche Adamo ha visto Dio. Enoch non ha visto Dio. Abramo non ha visto Dio. Noè neanche. Neanche Mosè, neanche Elia, neanche Davide. Nessuno ha mai visto Dio. L'unigenito figlio che è nel seno del Padre è colui che lo ha fatto conoscere. Perché vedete, nel testo ebraico, nella cultura ebraica, quando si parla di vedere, non ha a che fare con ciò che vedi con gli occhi, ma ha a che fare con la conoscenza intima. La parola conoscere significa letteralmente avere intimità. Voi sapete quanto è che la parola conoscere viene utilizzata nella cultura ebraica per i rapporti persone, per i rapporti intimi tra uomo e donna. La parola conoscere, quando la Bibbia parla ad esempio il mio popolo perisce per mancanza di conoscenza, non ha niente a che fare con la lettura della Bibbia, proprio niente, perché oltretutto quella parola è indirizzata ai sacerdoti. I sacerdoti la legge la conoscevano molto bene, a memoria. Ma la mancanza di conoscenza non è una mancanza di lettura, è una mancanza di intimità. Chi ha fatto conoscere il Padre in una maniera intima? Nessuno ha mai visto Dio. Perché? Perché nessuno lo ha mai conosciuto realmente, solo l'unigenito che è nel seno del Padre è colui che ce l'ha fatto conoscere. Amen. Guardate in Giovanni al capitolo 14, questo episodio così particolare, il versetto 6, Giovanni 14, 6 dice così: Gesù disse, e tu lo conosciamo tutti questa frase, no? Questa espressione: io sono la via, la verità e la vita, e nessuno viene al Padre se non per mezzo di me. Noi abbiamo sempre attribuito questo alla salvezza, ma è qualcosa che è molto più profondo della salvezza. Non è semplicemente il fatto che Gesù è l'unico mediatore tra Dio e gli uomini, ma Gesù sta dicendo: nessuno realmente può conoscere il Padre se non attraverso il fatto che sia io a mostrarlo. Infatti, guardate cosa è successo dopo. Versetto 8. Filippo gli disse: Signore, mostraci il Padre e ci basta. Cercate di immaginare qua la faccia di Gesù, per favore. Io penso che molte volte Gesù guardava i suoi discepoli e faceva: ma voi buttavo a chi? Ma chi vi ha portato? Ah, Padre, scusami, me l'hai detto tu. Versetto 9, Gesù dice: da tanto tempo io sono con voi e tu non mi hai ancora conosciuto, Filippo? Chi ha visto me? Chi ha visto me ha visto il Padre. Signore, mostraci il Padre e ci basta. E Gesù è come se gli avesse detto: non hai capito niente. Da tanto tempo io sono con voi e tu non mi hai ancora conosciuto, Filippo. Vuoi conoscere il Padre? Nessuno va al Padre, nessuno conosce il Padre se non attraverso di me. Perché chi ha visto me ha visto il Padre. Guardate in Giovanni al capitolo 10. Versetto 27, le mie pecore ascoltano la mia voce, io le conosco ed esse mi seguono, e io do loro la vita eterna e non moriranno mai, e nessuno le rapirà dalla mia mano. Il Padre mio che me le ha date è più grande di tutti, e nessuno le può rapire dalla mano del Padre. Io e il Padre siamo uno. Noi non possiamo avere la giusta immagine da quello che ci dice Mosè. Noi non abbiamo la giusta immagine di Dio da quello che dice Davide. Noi non abbiamo la giusta immagine da quello che ci viene raccontato di Abramo, né da quello che dice Salomone, né da quello che dice Elia, né da quello che dice Giosuè, perché la giusta e vera immagine ci viene data soltanto da Gesù. Guardate un attimo cosa è scritto nella lettera ai Colossesi. Paolo conferma questo concetto. Colossesi 1, il versetto 15, dice così: egli, parla di Gesù, egli è l'immagine dell'Iddio invisibile. Vuoi sapere come è Dio realmente? Tu devi guardare Gesù. Vuoi sapere come Dio si comporta? Devi guardare Gesù. Vuoi sapere quello che Dio pensa? Devi guardare Gesù. Vuoi sapere come Dio agisce in una determinata situazione? Devi guardare Gesù. Quando Gesù incontrava un malato, cosa faceva? Di che religione sei? Gli faceva queste domande. Gesù, che comunità frequenti? La dai la decina? Quando Gesù faceva questi miracoli straordinari, faceva prima delle consulenze? Sì o no? No, perché? A cosa era interessato lui? Al bene dell'umanità. Dopo che faceva un miracolo, diceva a qualcuno: da oggi poi devi diventare un cristiano. Mai. Gesù non faceva proselitismo. Gesù non ha fondato una religione. So che è strano quello che sto per dirvi, ma Gesù non ha mai predicato sul cristianesimo. Lo so che è dura, lo so. Il suo obiettivo è rappresentare il Padre a tutta l'umanità. Il suo obiettivo è fare capire all'umanità quanto fosse amata. Non che dovevano far parte di qualcosa, ma che Dio era diventato parte di loro.
Amen.
Quando noi comprendiamo in profondità questo, non significa che non bisogna andare in una comunità. Comprendetemi, è bello stare insieme, sì o no? È bello avere una comunità, è bello avere un luogo di appartenenza, è bello poter investire su qualcosa, aiutare le persone, banco alimentare, pregare. Chiaro, non stiamo parlando di questo, ma stiamo cercando di spiegare qual è il motivo per il quale Gesù è venuto qui sulla terra. Non era per portare l'uomo in cielo, perché se fosse stato per questo motivo ci avrebbe ucciso tutti e portato. Gesù è venuto per portare il cielo sulla terra e per farci comprendere che è possibile vivere una vita con Dio oggi, qui, in mezzo all'odio, in mezzo al rancore, in mezzo alla morte, in mezzo alla guerra, in mezzo alle pestilenze, in mezzo alle truffe, in mezzo alle bugie, in mezzo al rancore, è possibile vivere l'amore di Dio.
Amen.
È possibile sperimentare la potenza di Dio e i miracoli di Dio ancora oggi, perché Gesù Cristo è lo stesso ieri, oggi e per sempre e non cambierà mai.
Amen.
Alleluia. Lui non cambia. La Bibbia dice una cosa bellissima, e questa è una qualcosa che mi dà una forza ogni volta che arrivano dei pensieri, cosa farebbe Gesù? No, la Bibbia dice, guardate, in Atti degli Apostoli, leggiamolo insieme, in Atti al capitolo 10, al versetto 37 in poi, Atti 10, 37, è Pietro che sta parlando nella casa di Cornelio, un italiano che si sta per convertire e ricevere lo Spirito Santo insieme a tutta la sua famiglia, essere battezzati pure in acqua. Alleluia. Viva l'Italia. 10, 37. Dice, voi sapete ciò che è accaduto per tutta la Giudea, cominciando dalla Galilea dopo il battesimo che Giovanni predicò, come Dio abbia unto di Spirito Santo e di potenza Gesù di Nazaret, il quale andò attorno facendo del bene e sanando tutti quelli che erano sotto il dominio del diavolo, perché Dio era con lui. Amen? Cosa faceva Gesù? Andava in giro, faceva del bene e guariva le persone. Perché? Perché era la dimostrazione che Dio era con lui. Era la dimostrazione di quello che era il cuore di Dio. Oggi troviamo mille scuse, mille motivi. Forse Dio non ti vuole guarire perché tu hai fatto, perché tu hai detto, perché avresti dovuto, perché sarebbe stato meglio. E troviamo tutte le scuse, tutte quelle tecniche assurde e incredibili che non hanno niente a che fare con il Vangelo. Gesù arrivava, metteva la mano e risolveva la situazione. Gesù guariva pure le suocere. Alleluia. Gesù ha guarito la suocera di Pietro e per questo è Pietro l'ha rinnegato. Pietro disse, finalmente la stiamo facendo fuori. Arriva Gesù e qua sta la festa. Al passo che la tocca, lei passa la fede, addirittura lei si alza e comincia a servirli tutti quanti, comincia a cucinare, basta gli olio, per tutti. Gesù faceva del bene. Gesù faceva del bene. Gesù fa del bene, Gesù è la bontà di Dio, Gesù è l'amore di Dio, lui è la grazia di Dio, lui è la verità di Dio. Non è religione, è amore allo stato puro al 100%. Non è religione, è un contatto costante e continuo. Se noi leggiamo al Vangelo al capitolo 8 di Matteo, i miracoli di Gesù iniziano con un lebbroso, dopo che è sceso dal monte per delle beatitudini per il sermone sul monte, il famoso sermone sul monte, Gesù scende e cosa succede? Un lebbroso si fa avanti, si fa spazio tra la folla e cade sui piedi, lo adora e dice con la faccia abbassata senza neanche azzardarsi ad alzarsi, disse, Signore, se tu vuoi guarirmi. Secondo la legge di Mosè, quell'uomo era impuro, era la legge di Mosè, non era la legge di Dio, era la legge di Mosè, era la legge di un popolo dal collo duro e dal cuore duro. che l'aveva reso impuro e che non poteva più stare in mezzo alla società. Dio non voleva questo. E quando quell'uomo alzò la voce dicendo: se tu vuoi, tu puoi guarirmi, puoi mandarmi, la Bibbia dice che Gesù fu mosso a compassione, stese la mano e lo toccò. E secondo la legge di Mosè, Gesù divenne impuro. Ma la legge dichiara impuro colui che è malato di lebbra, ma la grazia stende la mano, lo tocca e ti dice: non solo tu non sarai più impuro, ma la mia grazia ti guarisce. E Gesù in quel momento tocca il lebbroso, secondo la legge di Mosè diventa impuro, ma secondo la grazia di Dio l'impuro è stato mondato, è stato guarito definitivamente. E Gesù disse quella frase bellissima: sì, lo voglio. Sì. Mai sentirai Gesù che dice: no, non lo voglio. Mai. Noi leggiamo i Vangeli e non c'è mai un no come risposta al bisogno delle persone. Mai. Gesù non dà condizioni. Gesù non ti dice: santificati prima. No, Gesù dice: io sono venuto per gli impuri. Io sono venuto per i peccatori. Sono venuto per i malati. Perché chi non ha la grazia di Dio non può purificarsi, non può diventare sano. Solo il tocco guaritore pieno d'amore e di grazia di Gesù riesce a dare la forza a ogni persona di rialzarsi e cominciare a camminare a testa alta. Alleluia. Tu non cammini a testa alta per ricevere l'amore di Dio, ma perché hai ricevuto l'amore di Dio puoi camminare a testa alta. Non devi camminare in santità per ricevere i miracoli di Dio, ma perché ricevi i miracoli di Dio hai la forza per camminare in santità. Noi non dobbiamo dimostrare niente a Lui, perché Lui ci conosce nell'intimo meglio di noi stessi. Sì, lo voglio. Vorrei dirlo stasera: Gesù è il sì, lo voglio di Dio per la tua vita. Lui è il sì, lo voglio, come la risposta di uno sposo al matrimonio, come se in quel momento Gesù stesse facendo sposare il cielo con la terra. E subito dopo arriva il centurione che gli dice: c'è il mio servo a casa ammalato, puoi fare qualcosa? Gesù si alza, lo guarda negli occhi al centurione, dice: io verrò e lo guarirò. Subito dopo. E il centurione dice: no, non c'è bisogno che tu vieni in casa mia. Di soltanto una parola il mio servo sarà guarito. Alleluia. Subito dopo cosa succede? Subito dopo la guarigione del servo del centurione, dice la Bibbia che Gesù entra in casa e gli presentano tutti quelli che erano malati, tutti quelli che erano posseduti, e Gesù con la parola guariva e liberava tutti. Non esiste uno. Esiste sì, lo voglio. Sì, io voglio rispondere alle tue richieste. Sì, sì, io voglio incontrare i tuoi bisogni. Sì, io voglio guarire le tue infermità. Sì, io voglio che tu stia bene nel tuo matrimonio. Sì, io voglio che tu abbia un buon lavoro e guadagni bene. Sì, io voglio che tu stia bene con i tuoi figli. Sì, io voglio che tu sia felice. Sì, lo voglio. Sì, lo voglio. Sei nata per questo. Sei stata creata per questo. Sei al mondo. Perché dovresti soffrire? Non è la mia volontà che tu soffri. Sì, lo voglio. Voglio che tu abbia una vita dignitosa. Sì, lo voglio. Voglio che tu possa stare bene e goderti la vita con semplicità. Sì, lo voglio. Io non sono tuo nemico. Io sono tuo padre. Sì, certo che lo voglio. Certo che lo voglio. Chiaro che ci sono cose che non dipendono. Chiaro che non sto parlando che tutta la vita è rosa e fiori, naturalmente. Certo, la Bibbia dice anche che a volte chiediamo e non riceviamo perché chiediamo male, perché vogliamo spendere per i nostri piaceri e quindi non riceviamo per questo. Ma una cosa è certa, Giovanni ha detto una cosa bellissima nella sua prima lettera di Giovanni, dice: questa è la convinzione, questa è la fiducia che abbiamo davanti a Lui, che se domandiamo qualcosa in accordo alla Sua volontà, Egli ci ascolta, e se sappiamo che Egli ci ascolta, sappiamo di avere già le cose che Gli abbiamo chiesto. Sì, lo voglio! Alleluia! Sì, lo voglio! E voglio concludere con questo episodio bellissimo del Vangelo di Giovanni, che tutti quanti conosciamo, chi legge magari la Bibbia. Giovanni 4, l'incontro con questa donna. Oh, non abbiamo mai conosciuto il suo nome, ma sarà famosa per sempre. Voglio aprire un attimo una piccola parentesi dell'incontro di Gesù con la Samaritana, che è un incontro con una donna che viene chiamata la Samaritana perché abitava in Samaria, in una città chiamata Sicar, vicino al pozzo di Giacobbe. In Luca al capitolo 9, non c'è bisogno di andare a prendere, però se volete appuntarlo fatelo. In Luca al capitolo 9 è scritto, nell'ultima parte del capitolo, che Gesù arrivò il tempo in cui lui doveva andare a Gerusalemme. Dice la Bibbia, rivolse risolutamente la sua faccia verso Gerusalemme. Non so quanti si ricordano questo episodio. E Gesù mandò due dei suoi discepoli per cercare un alloggio, perché stava scendendo dalla Galilea, quindi doveva fermarsi in Samaria e di conseguenza poi scendere in Giudea. Lui manda due dei suoi discepoli e i samaritani, avendo saputo che Gesù stava andando in Giudea, in Gerusalemme con esattezza, non li vollero accogliere. I discepoli ritornarono da Gesù e dei suoi discepoli e dissero: Signore, siamo andati lì, maestro, siamo andati lì e non vogliono accoglierci, non vogliono darci un posto dove dormire. E allora Giovanni e Giacomo, ripieni dell'amore di Dio e della compassione di Dio, proprio erano ripieni, proprio da ogni poro gli usciva l'amore e la misericordia, dissero: Signore, vuoi che facciamo scendere il fuoco dal cielo così li consumiamo? Proprio era la chiara rappresentazione dell'amore di Dio e della grazia di Dio. Cioè, erano passati quasi 3 anni e non avevano... Quindi quando si parla di conoscere la Bibbia, io mi metto a ridere perché questi conoscevano, erano accanto con Gesù per 3 anni e non avevano capito niente. Io non mi stupisco che dopo tanti anni le persone conoscono la Bibbia a memoria e della grazia di Dio non hanno compreso poco. Signore, vuoi che facciamo scendere il fuoco dal cielo e li consumi come fece Elia? Gli diamo una brustolita a fronte retro, noi le facciamo diventare croccanti, tipo i bruschetti. E la Bibbia dice una cosa bellissima in Luca 9, dice: Gesù si gira verso di loro e li sgrida. E dice queste parole bellissime: voi non sapete di che spirito siete, perché il figlio dell'uomo non è venuto per distruggere le anime degli uomini, ma per salvarle. E dice la Bibbia che andarono in un altro posto. Giovanni 4. Gesù arriva a mezzogiorno a questo pozzo di Sicar e i discepoli, si sarebbe tanto da dire su questo argomento perché c'è da ridere anche, i discepoli volevano distruggere la Samaria, però ci devono fare la spesa. Cioè, arrivano al pozzo di Sicar, che Samaria è proprio pura, al centro della Samaria, lasciano Gesù al pozzo e scendono in città a comprare da mangiare. Li vuoi distruggere e comprare da mangiare? Da loro. Gesù ha un incontro con questa donna, sappiamo la storia, questa donna veniva al pozzo ogni giorno per prendere l'acqua e inizia questo dialogo tra questa donna e Gesù, bellissimo. Io ogni volta lo leggo mi emoziona e mi commuove così tanto, perché Gesù sa entrare nell'intimo dove nessuno riesce ad entrare. Gesù sa arrivare lì dove nessuno riesce a portare. E arrivato a un certo punto Gesù disse alla donna: vai a chiamare tuo marito. Nel testo greco in realtà non è marito, e vai a chiamare il tuo uomo. E lei disse: non ho marito. E Gesù ha detto: questo hai detto il vero, perché tu hai avuto 5 mariti e stai, e quello con il quale vivi non è il tuo marito. Se andiamo a leggere nel testo originale, ha un significato molto più profondo. Però vorrei fargli comprendere una cosa anche. Lei aveva avuto 6 uomini e ancora era alla ricerca d'amore, ma finalmente davanti a lei aveva il 7° uomo e il numero 7 nella cultura ebraica, segno di completezza. Solo Gesù riesce a completare realmente la nostra vita. Solo Gesù riesce a colmare ogni vuoto e ogni mancanza, ogni lacuna di affetto e d'amore nella nostra vita.
Amen.
Amen. Hai detto il bene, hai avuto 5 mariti, quello con il quale tu stai non è tuo marito, con il quale tu stai non è tuo marito. E questa donna la guarda e dice, ma sei un profeta? E Gesù, guardate cosa gli dice, versetto 19, la donna gli disse, Signore, vedo che tu sei un profeta. I nostri padri hanno adorato su questo monte e voi dite che a Gerusalemme è il luogo dove si deve adorare. E Gesù le disse, donna, credimi che l'ora viene che né su questo monte né a Gerusalemme adorerete il Padre. Versetto 21, versetto 22, voi adorate quel che non conoscete. Noi adoriamo quel che conosciamo perché la salvezza viene dai giudei. Vi faccio una domanda, si può adorare qualcuno che non si conosce?
Secondo me sì.
Gesù ha detto alla donna, voi adorate quel che non conoscete. Voi adorate qualcuno con il quale non avete intimità. Non vorrei essere troppo pesante in quello che dico, ma quello di cui Gesù sta parlando ha un significato e ha una spiegazione. Adorare qualcuno che non conosci era chiamato nell'antico patto prostituzione spirituale. Adorare significava chinarsi e baciare. E questo aveva a che fare anche con una connotazione sessuale. E quando succede questo con qualcuno che non conosci, era associato alla prostituzione. Quindi avevi rapporti semplicemente per soldi. Quando si parla del voi adorate qualcuno che non conoscete, quando il Signore mi parlò su questo argomento, io mi resi conto di quanta prostituzione c'era nella mia vita. Quanti di noi, non voglio mettere in ballo e non voglio chiaramente imbarazzare qualcuno, quindi le dichiarazioni che faccio sono molto di retorica. Quanti di noi non sono andati a Dio a volte, almeno una volta nella loro vita, per interesse? Quando le cose vanno bene, quando le cose vanno male, diventiamo più spirituali di tutti. Cominciamo a digiunare, cominciamo a pregare, abbiamo i calli nelle ginocchia, siamo i primi ad arrivare, gli ultimi ad andarcene. Siamo onesti stasera? Quante volte abbiamo fatto determinate cose semplicemente per avere una benedizione da parte di Dio? Anche nelle nostre preghiere, Signore, Massimo è malato, tu lo sai quello che lui fa per il tuo regno, tu lo sai quanto lui è importante, quindi lo devi guarire. Poi arriva un all'ultimo degli ultimi, c'è tu che hai fatto per il Signore. E ora pretendi la guarigione, vado a mangiare pane ancora. E offriamo un'immagine a volte, io lo so, lo dico sulla mia pelle perché io ho fatto questi errori, l'immagine sbagliata di un Dio che non esiste. Abbiamo voluto dimostrare qualcosa per avere delle posizioni, per avere delle responsabilità, per essere visti in vista, per avere un microfono nelle mani. Abbiamo fatto le guerre ci siamo scontrati, abbiamo creato divisioni, abbiamo alzato barriere, a volte perché con un'attitudine sbagliata abbiamo adorato qualcuno che non conoscevamo. E quando le persone non venivano guarite, abbiamo detto: può essere che c'è qualche peccato nella tua vita, può essere che c'è disobbedienza, quindi Dio non ti può guarire finché tu non metti a posto la tua vita. Abbiamo pensato che se succedeva un incidente a qualcuno è che probabilmente c'era un peccato nascosto, e quindi Dio stava giudicando, e quindi Dio stava stendendo la sua mano, perché era una cosa tremenda cadere nelle mani del Dio vivente, perché Egli è un fuoco consumante. E abbiamo presentato un Dio che non c'è. E abbiamo cominciato a dire: io benedico Dio per quello che è stato detto per l'offerta da Dorcas, e per quello che, per come viene gestita la cultura del dare in questo luogo. Vi garantisco, è la prima comunità in Italia dove sento cose del genere, dove c'è una chiarezza sul dare in maniera veramente che onora Dio. Ma noi abbiamo sfidato le persone, abbiamo minacciato le persone: se non dai la decima tu non sai quello che ti può succedere, il verme divoratore nella tua vita. E abbiamo presentato non il padre, io vengo dalla Sicilia, abbiamo la cultura non del padre ma del bacino. Se non mi dai la decima non lo so se ti posso proteggere, ti può succedere qualunque cosa. E non abbiamo presentato il padre che protegge i suoi figli, ma un padre che minaccia le persone, perché se non danno non può sgridare il verme divoratore, e se non hai, chissà se qualche angelo magari si gira dall'altro lato mentre ti succede qualche cosa. E abbiamo adorato qualcuno che non conoscevamo, se lo abbiamo presentato pure ad altri. E Gesù arriva e distrugge definitivamente l'immagine di un Dio sbagliato. E Gesù comincia a parlare con questa donna presentandogli chi? Il Padre, in una maniera assolutamente nuova. E questa donna che fa? Non cambia religione, perché i samaritani avevano una loro religione. No, questa donna corre a Gesù, alleluia, lascia il secchio e va in città a dire a tutti quanti: venite a conoscere qualcuno che ha detto tutto quello che c'è nella mia vita, non è forse Egli il Cristo? E la Bibbia dice che tutta la città arriva da Gesù. E i discepoli, alla donna va in città, i discepoli ritornano da Gesù, c'è questo incontro per strada, il ritorno che busterà la spesa, e gli dicono a Gesù: mangia. E Gesù dice: non ho fame. Qualcuno ti ha dato da mangiare, pensano? Gesù ha detto: no, io ho un cibo che è quello di fare la volontà del Padre mio che mi ha mandato, di compiere l'opera sua. Ma qualcuno gli ha dato da mangiare, forse. E mentre sto parlando con i discepoli, arrivano queste centinaia e centinaia di persone dalla città di Sicar che arrivano verso il pozzo. E Gesù dice: alzate gli occhi e guardate come le campagne sono già bianche da mietere, perché il raccolto è pronto. Voi volevate fare scendere il fuoco dal cielo per distruggere queste persone, e sono le stesse persone che voi volevate uccidere, stanno venendo qua perché vogliono conoscere il Padre. Qual è l'incongruenza di tutto questo? È cambiato Dio? No. È cambiato il diavolo? No. Sono cambiate le persone? No, è cambiato il messaggero, il tipo di messaggio. Non c'è il messaggio se non ti convertirai all'inferno. C'è il messaggio, Dio ti ama e vuole entrare a far parte della tua vita. Come fai a non amare Gesù? Come fai a non amare Gesù? Io non so da quant'è che sto predicando. Basta. Oddio, vorrei parlarvi di così tante cose. Posso dirvi l'ultima cosa? Mi sto stancando? No, ve lo chiedo veramente, onestamente. Non credete mai a un predicatore quando dice sto finendo. Non sto dicendo che i predicatori sono bugiardi, ma l'entusiasmo li rende, li fa andare fuori dai limiti. Vorrei farvi vedere in qualche istante in Giovanni 15 qualcosa che riguarda il concetto del mondo. Perché vedete, a volte si è sempre insegnato che il mondo è nemico, il mondo là fuori, attenti al mondo. Vero o no? Il mondo, le discoteche, i night, i party, i rape party, la droga, la mafia, a te la politica, la corruzione, a te no, qua stiamo al sicuro, qua siamo protetti, attenti al mondo quando uscite. Voglio farvi vedere una cosa, in Giovanni 15, molto velocemente, Giovanni versetto 15 dal versetto 18, guardate qua, se il mondo vi odia sappiate che ha odiato me prima di voi. Gesù parla del mondo e dice il mondo mi odia, il mondo mi odia, quindi odierà pure voi, ok? Versetto 19, se foste del mondo il mondo amerebbe ciò che è suo, ma poiché non siete del mondo ma io vi ho scelti dal mondo, perciò il mondo vi odia. Gesù sta dicendo voi non appartenete al mondo, questa cultura ci ha fatto credere che ce ne dobbiamo andare il prima possibile. Perché? Perché non siamo di questo mondo, quindi... Signore, arrevoglimi, portami con te, me ne voglio andare da tutto perché il mondo mi odia. E quindi questo ci fa sentire scomodi, frustrati, perché vediamo tutti come dei nemici. Il mondo mi odia, ha odiato Gesù, odierà pure noi. Io non appartengo al mondo, non appartengo a questo mondo, quindi che ci sto a fare in questo mondo? Versetto 20, ricordatevi della parola che vi ho detto, il servo non è più grande del suo padrone, se hanno perseguitato me, perseguiteranno anche voi, se hanno osservato la mia parola, osserveranno anche la vostra. Non solo il mondo ti odia, non solo non ne appartiene al mondo, ma il mondo ti perseguiterà. Marcia mia, Signore. E io volevo vivere un po' di anni in più, ma se la situazione è così. Cioè che ci sto a fare qua? Versetto 22, se non fossi venuto non avessi parlato loro, non avrebbero colpa, ma ora non hanno alcuna scusa per il loro peccato, quindi mi odiano, mi perseguono, non appartengo a loro e addirittura proprio non vogliono ascoltare. Chi odia me odia anche il Padre mio. Se non avessi fatto in mezzo a loro le opere che nessun altro ha fatto non avrebbero colpa, ora invece le hanno viste e hanno odiato me e il Padre mio. Attenzione qua, perché il verso 25 è quello che apre letteralmente gli occhi in maniera definitiva su questo argomento. Verso 25, ma questo è accaduto affinché si adempisse la parola scritta dove? Nella loro legge. Mi hanno odiato senza motivo. Ma di chi sta parlando? Noi ci fermiamo, ci facciamo due conti dei Vangeli che abbiamo letto, Matteo, Marco, Luca e Giovanni, e diciamo, ma chi erano i peccatori che odiavano Gesù? Ma se era amato da tutti? Mondo, peccatori, noi l'abbiamo associato. Gesù dice no, il mondo non è dei peccatori. Il mondo di cui vi sto parlando è la religione. Voi non appartenete a questo mondo, non parlo della terra, parlo di una cultura. È scritto nella loro legge e si è adempiuto. Mi hanno odiato senza motivo. Gesù stava parlando dei farisei, non dei peccatori. Perché se no andiamo a leggere in Luca 15 al versetto 1,
Luca capitolo 15 il versetto 1, noi leggiamo qualcosa incredibile: tutti i pubblicani e tutti i peccatori si accostavano a lui per udirlo, mentre i farisei e gli scribi mormoravano contro Gesù dicendo: costui accoglie i peccatori e mangia pure con loro.
Abbiamo creato una cultura di difensiva a volte nella nostra mente, cercando di non mischiarci con il mondo, mentre Gesù andava per tutto il mondo predicando il Vangelo a ogni creatura. Il mondo di cui parla Gesù non sono i peccatori e non sono i luoghi di peccato. Gesù ha detto: il figlio dell'uomo è venuto per cercare e salvare ciò che era perduto. Se la santità dipendesse dal fatto che non dobbiamo stare con i peccatori, Gesù se ne sarebbe stato nel Tempio. Ma Gesù non stava quasi mai nel Tempio ed era assieme a prostitute, pubblicani, peccatori, era sempre in mezzo alla strada, è vero? E non aveva mai avuto problemi con il mondo dei peccatori, ma aveva sempre avuto problemi con il mondo dei farisei. E Gesù ha detto: voi non appartenete a quel mondo. Voi non appartenete a questo mondo. Il mondo di cui parla Gesù non è la terra. Scusami.
No, scusa. È troppo bello quello che hai detto. Volevo dire una cosa. Con questa cosa sono commossa, perché finalmente hai dato una risposta ad un interrogativo che io ho sempre avuto dentro. Quando si dice: voi non appartenete al mondo, voi non siete... Io mi sono sempre chiesta. Io mi sento di questo. Ma perché, Signore, devo non essere di questo mondo? Mi hai messo tu in questo mondo, ma mi hai messo in questo mondo per dirmi che non è il mio posto, che il mio posto è un altro. È sempre stata è sempre stato una cosa che ha pozzato dentro di me, no? Sempre. Cioè, tant'è che io la sentivo dalle persone attorno a me, ma dentro di me avevo una ribellione, dicono, e tu stasera mi hai dato una risposta che mi ha tolto un peso e veramente aperto gli occhi. Grazie.
Alleluia.
Gloria a Dio per le persone che pensano. Noi abbiamo vissuto in una cultura di difensiva, ci siamo chiusi nei nostri locali e abbiamo detto: il mondo là fuori, teniamo al sicuro i nostri figli, teniamo al sicuro, leviamoli dall'ambiente del mondo. Abbiamo avuto persone che suonavano e cantavano con dei doni incredibili e abbiamo detto loro: non puoi suonare per il mondo, devi dare questo dono soltanto per il Signore. E abbiamo detto loro di lasciare locali, di lasciare quei luoghi, di lasciare quelle persone, e li abbiamo chiusi in un posto e abbiamo lasciato il mondo dello spettacolo, il mondo del cinema, il mondo dell'industria, il commercio, la televisione, l'arte, la poesia, ogni cosa, a persone che non conoscono il Signore. E invece di andare a invadere il mondo con il messaggio del Vangelo, ci siamo rinchiusi dentro una cassaforte dicendo: torna Gesù, torna Gesù, torna Gesù, torna Gesù, torna Gesù, torna Gesù. E il diavolo ha detto: non ci rendiamo conto che Gesù invece ha dato i doni all'umanità. Tu devi andare, la luce deve splendere nelle tenebre. La luce deve splendere nelle tenebre, il sale deve essere gettato lì dove non c'è il sapore. Amen. Ecco perché Gesù ci ha insegnato a pregare: oh, venga il tuo regno qui e ora. E sia fatta la tua volontà, non in comunità, sulla terra, così come è fatta nel cielo. Le nostre comunità sono luoghi dove dovremmo letteralmente usarle come palestre per farci gli esercizi, ma i muscoli non li dobbiamo mostrare allo specchio. Noi siamo come i culturisti che stanno davanti allo specchio. Noi i muscoli vanno fatti vedere fuori, non dentro la palestra. Amen? Tutti siamo bravi in comunità. Ma è un luogo, questi sono luoghi dove dobbiamo, dove arrivi e ti fanno le iniezioni di adrenalina. Dove ricevi il messaggio da parte di Dio e poi esci da fuori e sei, sei un leone. E invece a volte viviamo quasi di nascosto. Gesù ci ha dato la giusta immagine di Dio. Amen. Vai dove nessuno vuole andare. Fai quello che nessuno vuole fare. Se vuoi ottenere dei risultati che nessuno ha mai ottenuto, vai a portare il Vangelo e l'amore di Dio a ogni persona. Vai a portare il messaggio del Vangelo, della grazia di Dio, della bontà di Dio, dell'amore di Dio. Vai a portare i miracoli nella strada. Cominciamo a pregare per i malati in mezzo alla strada. Questo è quello che ci insegna Atti degli Apostoli, i miracoli nelle strade. Nelle strade l'ombra di Pietro guariva le persone. Alleluia. Per le strade, nelle città, nelle piazze. Alleluia. La giusta immagine di Dio è quella che ci ha dato Gesù e nessun altro. Gloria a Dio per Mosè, gloria a Dio per Paolo, gloria a Dio per Davide, gloria a Dio per Pietro, gloria a Dio per Abramo, gloria a Dio per Giovanni, gloria a Dio per Enoch, gloria a Dio per Giacomo. Ma solo uno ha parole di vita eterna. Solo uno. E le parole di Gesù non dovrebbero mai essere messe allo stesso livello delle parole di chiunque altro, non importa dove sia scritto. Le parole di Gesù sono spirito e vita. Spirito e vita. È Gesù che spiega e dà rivelazione su quello che tutta la scrittura ci dice e ci insegna e ci fa comprendere ciò che dobbiamo realizzare per la nostra vita e ciò che era per terra. Ma Gesù ha l'ultima parola. Amen? Non l'Apocalisse. Gesù ha l'ultima parola perché lui è la parola. Amen. Lui non è la Bibbia. Lui è la parola. La parola si è fatta carne, non libro. Carne. Ed ha abitato tra di noi. E oggi abita dentro ognuno di noi. E attraverso il suo spirito noi possiamo comprendere quello che è scritto, possiamo realizzarlo nella nostra vita. Amen?
Amen.
Alleluia. 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 Alziamoci in piedi, dai, alziamoci in piedi. Alziamoci in piedi. Gesù è la bontà di Dio. Mi scuso con quelli che sono qui per la prima volta, magari se abbiamo fatto un po' più tardi, non siamo bravi a fare il resto. Io non sono fatto per questo, per niente. Alleluia. E
prendiamo anche se posso mettere musica sotto.
Sì, grazie. Puoi dare la mano alla persona che è accanto a te? Alleluia. Diamo la mano alla persona che abbiamo accanto a noi anche qua, se volete. Grazie Signore. Grazie con tutto il cuore. Io vorrei un attimo in questo momento di preghiera anche per quelli che ci ascoltano da casa, che stanno vedendo da casa, di chiudere un attimo i propri occhi e chiedere proprio allo Spirito Santo: rivelami chi è Dio realmente. Io voglio adorare colui che conosco. Io voglio avere intimità con Dio. Lo voglio conoscere come egli è. Realmente. Voglio conoscere la sua natura. Oh, se Gesù fosse qua, in carne ed ossa. Lui è qui, nel suo spirito chiaro. Ma se fosse qua, in carne ed ossa, pensi che andrebbe in giro a giudicare qualcuno? Se dovesse correggere qualcuno, stai tranquillo, non lo farebbe davanti agli altri. Quando lui deve onorare qualcuno, lui lo fa pubblicamente. Se deve riprendere qualcuno, lo fa in privato. Dio sa onorare i suoi e Dio sa correggere i suoi figli. E quando lo fa, non usa malattie. Lui non userà mai, ascoltate questo, lui non userà mai gli strumenti del diavolo per correggere i suoi figli. Mai. Mai. C'è solo una cosa che Dio usa per correggere i suoi figli, ed è la sua parola. La sua parola, diretta dalla sua bocca al cuore dei suoi figli. Ma quando lui parla, chi può resistere? Quando lui parla al nostro cuore, chi può resistere? Chi? Chi è in grado di poter contenere? Chi può stare in piedi? Chi può resistere? Come si fa a non innamorarsi di Gesù? Come si fa? Come si fa a non innamorarsi di colui che è bontà, di colui che è grazia, di colui che è verità, di colui che è amore, di colui che è l'immagine dell'Iddio invisibile, l'impronta della sua essenza, lo splendore della sua gloria? Lui è l'immagine dell'Iddio invisibile, perché lui e il Padre sono la stessa cosa. Gesù ha dato la definitiva immagine di Dio una volta e per sempre. Tutto quello che non rappresenta ciò che Gesù ha detto e fatto non deve essere accettato nella tua vita. Gesù è il filtro interpretativo attraverso il quale tu puoi conoscere Dio e comprendere i suoi atti e le sue azioni. Nessuno è come Lui. Possiamo alzare le nostre mani verso il cielo. Io so che ci sono qui persone che questa sera sono per la prima volta. Sono qui per la prima volta e non voglio fare un appello stasera, però voglio chiedervi alla fine della serata, no, la musica si può alzare un po', si alza un po' il microfono. Alla fine della serata veramente ci farebbe molto piacere poter pregare con voi. Pregare con voi, se volete pregare per voi. Lo facciamo con tutto il cuore e lo hanno fatto tante volte con noi. Abbiamo ricevuto così tanto. Ringrazio Dio per tutte le volte che qualcuno ha pregato con me e che qualcuno ha pregato per me, perché ho sempre ricevuto in maniera meravigliosa. E questa sera è il momento migliore per poter poi uscire da questo luogo avendo ricevuto proprio preghiera da qualcuno che magari ti vuole bene, qualcuno che ti ama, o forse qualcuno che non ti conosce, che magari può ricevere una parola da parte di Dio per la tua vita. Ma una cosa è certa: non andare via da questo luogo senza aver ricevuto una preghiera. Se sei qui per la prima volta, per le prime volte, o se hai dei bisogni particolari, vogliamo incoraggiarti questa sera a ricevere amore, grazia, benevolenza, misericordia. Perché? Perché ne abbiamo tutti bisogno, nessuno escluso. Tutti abbiamo bisogno della sua grazia. Nessuno è migliore di qualcun altro. Questa sera c'è qualcosa di meraviglioso che Dio ha preparato per te. Alleluia. E prima di consegnare il microfono in mano al pastore, voglio pregare in questo momento. Mentre abbiamo le nostre mani alzate, anche per coloro che sono a casa e ci stanno seguendo in questo momento, Padre, nel nome di Gesù voglio pregare in questo momento che le persone possano conoscerti in maniera profonda, in maniera intima, che possano avere intimità. Non solo conoscere ciò che è scritto nella Bibbia, non solo conoscere i versetti a memoria. Sappiamo che a volte questo neanche serve quando il nostro cuore è chiuso ed è arido. Ma desideriamo con tutto il cuore sperimentare di nuovo quell'acqua che ci fa rinverdire. Al sentore dell'acqua è scritto, ed è scritto di Giobbe, la radice dell'albero che è stato tagliato comincia ad essere di nuovo vigorosa, a rimettere di nuovo foglie, comincia ad essere restaurata. per ricevere di nuovo, a capire, a comprendere di nuovo lo scopo per il quale viviamo. Padre, nel nome di Gesù io prego, perché questa è la più grande benedizione che ognuno di noi possa mai ricevere, conoscere te, che sei l'unico e vero Dio, è colui che tu hai mandato, il tuo figlio Gesù Cristo, perché questa è la vita eterna. E per questo noi ti ringraziamo, per come tu continui ad operare nelle nostre vite e per come continuerai a lavorare nei nostri cuori. A prescindere da quello che gli altri potranno dire o pensare di noi, noi sappiamo che il tuo spirito opera dentro le nostre vite. Per questo noi ti diamo tutta la lode, tutto il ringraziamento, tutto a te, non a noi, ma solo a te, sia la gloria, da ora e per sempre.
Amen. Alleluia. Il nemico ancora non ci ha mai. Alleluia. Una cosa che noi siamo invitati a fare, quando siamo portati da qualcuno che viene in questa chiesa, è pregare quindi per questa persona. Io credo che Corrado abbia grandemente, Signore, sia usato il Corrado per benedire questa vita in questi giorni. E credo che abbiamo la responsabilità di pregare per quest'uomo, tutti insieme. E io in questo momento desidero con tutti quanti voi, chiudete i vostri occhi che è disposto a pagare ogni giorno della sua vita per te, Signore. Perché questo possa essere un insegnamento anche per le nostre stesse vite, di essere disposti noi, magari anche nel nostro piccolo, a pagare questo prezzo, Signore. Ti chiediamo di benedirlo, stendi la tua mano sulla sua vita. Accompagna, Signore, quest'uomo e i suoi passi, perché siano i tuoi passi. Perché il suo parlare sia il parlare tuo, Signore. Perché il suo agire sia il tuo agire. E perché il suo amare sia il tuo amore. Padre, benedici in ogni luogo, in ogni tempo, nel suo entrare e nel suo uscire, nella sua vita privata, Signore, nel suo cuore, nella sua intimità. Tu sei l'unico che ha guarito e sta guarendo le sue ferite. Tu sei l'unico che realmente ha asciugato e asciuga le sue lacrime. Io ti prego di dare forza a quest'uomo, di incoraggiarlo ad andare avanti, a non mollare mai, a sentire il tuo amore profondamente ogni giorno della sua vita. Possa sentire in questo momento l'amore anche di tutti quanti noi, Signore, che la vogliamo incoraggiare per il Dio questa sera. Tutto questo, Padre, noi lo presentiamo. Lo mettiamo davanti a te. Nel nome potente e meraviglioso di Gesù.
Amen.
Per ognuna delle persone che venuto questa sera ti ringrazio, perché io so che non usciremo da questo luogo uguale come siamo entrati.